Amen.
Amen.
Ihr mögt euch setzen.
Potete sedervi. Anch'io do il benvenuto a voi tutti nel prezioso nome del nostro Signore, in particolare a tutti coloro che sono qui oggi per la prima volta. Vorreste per favore alzare la mano o vorreste per favore alzarvi in piedi affinché possiamo darvi il benvenuto in modo speciale? Dio ti benedica, Dio ti benedica. Dio ti benedica. Sì, il Signore ha condotto in tale maniera che veniamo da vicino e da lontano. Ci raduniamo per ascoltare la sua parola. E come è già stato detto, per avere parte in ciò che Dio fa proprio adesso, secondo il suo piano di salvezza. Vi darò brevemente i saluti e poi ci immergeremo nella parola. Spero che tutti si sentano a casa e che tutti abbiano aperto i loro cuori per ricevere la parola di Dio. Saluti da Burkina Faso, saluti da Abidjan, saluti da Dublino, saluti dal fratello Graf dalla Svizzera, saluti dal fratello Cecil da Pretoria, saluti dal fratello Inodi, saluti dal fratello Paul da Nairobi, saluti dalla Russia, dall'Ucraina, dalla Bulgaria, e dal fratello Udo dal Sud America. Poi ancora una volta saluti da Cabinda, Angola, dal Mozambico, dal Portogallo, dal Brasile. Poi ancora una volta dalla Repubblica del Congo, da Edmonton, Canada. Il fratello Endel Velis manda speciali saluti. Poi un fratello da Israele, un fratello dalla Romania, da Torino, un fratello dal Burundi, un fratello da Likasi, il fratello Adonis, i fratelli dalla Costa d'Avorio, saluti dai nostri fratelli e dalle sorelle della Nuova Zelanda, saluti da Ashdod, Israele, saluti dall'Ungheria, ancora una volta saluti dall'Ungheria, saluti dalla Repubblica del Congo, dal fratello Schoffer, saluti dal fratello Stefano Genton, saluti dall'Università di Città del Capo, saluti da Denver, Colorado, saluti da Abidjan, ancora una volta saluti da Likasi, saluti dal fratello Jacques, saluti dal fratello Leon, saluti da Lima, Perù, saluti dall'Irlanda, saluti dalla Cambogia, saluti ancora una volta da Cabinda, sì, e ancora saluti da Bucarest, dal fratello John da Bucarest. Penso che sia tutto. Sì, al Signore sia il ringraziamento per tutti i nostri fratelli e per tutte le assemblee che sono unite a noi e con il Signore, per ascoltare la vera e chiara parola di Dio nel nostro tempo. Ora, riguardo al resoconto del mio ultimo viaggio missionario, è stato veramente straordinario. In poche parole, non si può in realtà esprimere ciò che io ho sperimentato in 8 riunioni in Thailandia e in Myanmar. È stato veramente meraviglioso. Delle chiese metodiste, chiese battiste, riunioni carismatiche, pentecostali, ovunque Dio ha aperto le porte. E la parola del Signore è stata realmente così potente che il più alto giudice della nazione, il più alto giudice della nazione, mi ha invitato a casa sua, nella sua bella casa. Per la prima volta ho visto un tavolo di 8 metri decorato d'oro. E quest'uomo si è alzato in piedi e ha detto: oggi ho radunato alcune persone e vogliamo ascoltare dalla tua bocca ciò che Dio ha da dirci. Ed io posso semplicemente dire che la parola del Signore è stata così potente. E come già allora, quando fu dato a Paolo l'incarico, gli fu detto che egli avrebbe reso testimonianza davanti a persone di alto rango e di basso rango, davanti al re e chiunque altro. E questo lo possiamo pure sperimentare nel nostro tempo. Nella chiesa metodista è accaduto qualcosa di straordinario. E il fratello Lucran me lo ha riferito. Egli ha detto che almeno 50 persone di coloro che hanno ascoltato la parola di Dio sono pronte ad essere battezzate biblicamente nel nome del Signore Gesù Cristo. Si è potuto realmente vedere che la parola ha avuto una potenza di penetrazione. E come abbiamo evidenziato molte volte, in Isaia è scritto naturalmente, nel capitolo 53, chi ha creduto alla nostra predicazione e a chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno? E noi possiamo dire questo: chi crede la nostra predicazione che portiamo nel nome del Signore, a questi sarà rivelato il braccio del Signore. Questi si sottomette alla parola, la riceve e non crede soltanto, ma anche ubbidisce. È stata realmente una campagna per la verità. Anche dai paesi vicini, la parola del Signore è stata così potente. E diciamolo ancora una volta: chi è predestinato in questo tempo ad ascoltare la parola, questi viene e l'ascolta. In realtà volevo leggere al riguardo la parola in Amos capitolo 8, Amos capitolo 8, il verso molto conosciuto, il verso 11, Amos capitolo 8 verso 11. Ecco, verranno i giorni, dice il Signore l'Eterno, in cui manderò la fame nel paese. Non fame di pane, né sete di acqua, ma piuttosto di udire le parole dell'Eterno. Possiamo realmente dire giustamente: oggi questa scrittura si è adempiuta davanti ai nostri occhi. C'è mai stato un tempo in cui c'è stata una simile fame di ascoltare la parola di Dio? E se mi riferisco anche a ciò che in questo fine settimana accade in mezzo a noi, c'è mai stato nella nostra nazione o in altre nazioni C'è mai stato qualcosa di paragonabile? Che le persone vengono da più di 20 nazioni per ascoltare la parola di Dio? Quando e dove questo è mai accaduto prima? Non è mai accaduto prima, ma accade nei nostri giorni, affinché la scrittura possa essere adempiuta. Il fratello Branham, nella predicazione oggi, questa scrittura si è adempiuta, esattamente 50 volte l'ha ripetuto. E poi ha esclamato, oggi questa scrittura si è adempiuta davanti ai vostri occhi. Riguardo a ciò che accade in Israele e ciò che concerne Gerusalemme, qui non entreremo nei dettagli, ma sentiamo, quando guardiamo le email e su internet, allora vediamo come il tempo sia avanzato, specialmente ciò che il Concilio Mondiale delle Chiese ha deciso in Libano e ciò che hanno pubblicato. Vale a dire che Israele opprime i cristiani e i musulmani. E loro protestano contro questo e l'accusa non è comprensibile, ma Dio lo permette. In ogni caso egli avrà la vittoria. Anche il prossimo titolo qui dice che il Papa continuerà il negoziato con i giudei e i musulmani. Ciò realmente accade, che realmente anche riguardo al Monte Sion vengono fatti dei compromessi fra il Vaticano e Israele. E poi viene la dichiarazione del capo palestinese: i giudei vorrebbero costruire un tempio. Allora, questa sarebbe una bestemmia contro Allah. Sì, ogni cosa viene discussa, anche la costruzione del tempio viene discussa. Tutte queste cose prendono il loro corso nel nostro tempo. E del continuo possiamo dire, oggi questa scrittura si è adempiuta davanti ai nostri occhi. Ora, giusto un passo della scrittura in merito al popolo di Israele e il ritorno nella loro terra. Nel profeta Isaia, affinché tutti sappiano che questo paese è stato promesso al popolo di Israele, è stato dato ad Israele ed appartiene realmente a loro. Possiamo leggere nel profeta Isaia e possiamo leggere in Geremia, possiamo leggere in Ezechiele, ovunque. Dio nelle profezie della Bibbia ha detto tutto ciò che avrebbe avuto luogo e ciò accade davanti ai nostri occhi. Forse la parola più potente è in Ezechiele. Ezechiele capitolo 11, dove il Signore Dio parla attraverso il profeta di ciò che accade adesso. Ezechiele capitolo 11, verso 17. Ezechiele capitolo 11, verso 17. Perciò di, così dice il Signore l'Eterno. Vi raccoglierò fra i popoli. Vi radunerò dai paesi in cui siete stati dispersi. E vi darò la terra di Israele. E vi darò la terra di Israele. Abbiamo letto molte volte questi passi della Scrittura che descrivono questi sviluppi. Ma adesso lo vediamo. Ogni cosa prende forma e molto presto il trattato sarà fatto riguardo al quale ha profetizzato il profeta Daniele. Ed egli ha scritto al riguardo. E poi il fratello Branham dice nel nome del Signore, all'incirca in quel tempo, quando il trattato sarà fatto con Israele, allora il rapimento avrà luogo. Sarà all'incirca allo stesso tempo. Perché in primo luogo Dio porta a compimento la sua opera con la Chiesa e poi con Israele. Questo è il piano del nostro Dio nel quale il popolo di Israele ed anche noi vi siamo stati inclusi. Noi benediciamo Israele con tutto il nostro cuore, ma allo stesso modo benediciamo tutte le nazioni, popoli e lingue che ricevono la salvezza del nostro Dio, perché l'annuncio fu dato che tutte le nazioni sarebbero state incluse nel piano di salvezza. È già scritto in Isaia capitolo 49. Dio poteva dire ogni cosa in anticipo ed egli anche l'adempie. Ora, giusto alcuni passi della scrittura in Romani capitolo 11, per avere davanti a noi dalla Sacra Scrittura che Dio ha un ordine nel suo piano di salvezza e che soltanto coloro che confidano in Lui e credono in Lui, soltanto costoro avranno parte in ciò. In Romani capitolo 11 abbiamo la completa descrizione di quello che Dio sta per fare, di quello che Egli fa per grazia. Qui leggiamo in primo luogo tre versetti. Romani capitolo 11 verso 7. Che dunque Israele non ha ottenuto quello che cercava, ma gli eletti l'hanno ottenuto. E gli altri sono stati induriti. Questo si applica a tutte le nazioni della terra, non soltanto a Israele. Soltanto coloro che credono Dio, che ricevono ciò che Egli ha promesso, coloro che non giocano alla religione, né celebrano le cosiddette riunioni, ma che sono radunati nel nome del Signore per ascoltare la parola dell'ora e anche le promesse di Dio, per crederle e sperimentarle. Ancora una volta, gli eletti l'hanno ottenuto e gli altri sono stati induriti. Come sarà con la Repubblica Ceca, con la Polonia, come sarà con la Slovacchia, con l'Austria, con la Svizzera, con la Germania, con tutte le nazioni, come sarà? Non tutte le nazioni, ma gli eletti in queste nazioni. Loro ascolteranno la parola di Dio, la crederanno e poi giunge a compimento. In te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Dunque, Dio non obbliga alcuno, egli dà l'offerta di grazia e tutti coloro che l'accettano e la ricevono, a loro egli si rivela e costoro possono sperimentare la sua grazia e la sua fedeltà. Poi abbiamo il verso 20 in Romani capitolo 11. In realtà si dovrebbe leggere ogni verso. Leggiamo adesso il verso 20. Bene, essi sono stati troncati per l'incredulità. E tu stai ritto per la fede. Non insuperbirti, ma temi. L'incredulità è una cosa mortale. L'incredulità ci separa da Dio, ci getta nella perdizione. Dunque, a motivo dell'incredulità, loro sono stati troncati quali rami naturali. Loro sono stati troncati e noi siamo stati innestati dall'ulivo selvatico. Noi, quali rami selvatici, siamo stati innestati in esso e per grazia vi rimaniamo adesso. E poi Paolo dice, non insuperbirti, non sei tu che porti la radice, ma è la radice che porta te. E dalla radice viene la vita nell'albero, nel fico in questo caso. E poi abbiamo il versetto speciale che dobbiamo leggere, vale a dire il verso 25. Verso 25. Perché non voglio, fratelli, che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi in voi stessi. Che ad Israele è avvenuto un induramento parziale, finché sarà entrata la pienezza dei gentili. Fino in quel tempo, sempre quando il tempo si è adempiuto, allora accadono le cose che Dio ha promesso. E tutti coloro che hanno creduto le sue promesse vengono inclusi nel piano di salvezza del nostro Dio. Fratelli e sorelle, noi non ci gonfiamo il petto, non ci insuperbiamo, non ci mettiamo al di sopra di un uomo o di altre chiese, ma diciamolo apertamente. In tutte le confessioni ci sono dei seminari. Gli anni passano, le persone studiano, loro tutti ascoltano le interpretazioni, si preparano, studiano, ogni pastore, ovunque ci sono dei seminari, anni di preparazione affinché dopo possano predicare. Ma cosa viene predicato là? Quello che hanno imparato nelle loro scuole bibliche, nei seminari. Questo loro predicano dopo. E dunque abbiamo queste differenti confessioni e denominazioni dove tutti predicano quello che è stato insegnato loro. Ma con la Chiesa del Dio vivente è naturalmente differente. E al riguardo vorrei leggere in Matteo capitolo 13. Una parola molto conosciuta a noi tutti, Matteo capitolo 13. Qui il Signore ha parlato di sette parabole, facendo il paragone con il regno dei cieli, dicendo chi è il seminatore del buon seme, chi è colui che semina il cattivo seme, e chi sono i figli del regno dei cieli e chi sono i figli del maligno. Questo è scritto nei versi 37 e 38, ma poi il Signore viene al nocciolo della cosa in questo lungo sermone, ed egli chiede nel verso 51, avete capito tutte queste cose? Essi gli dissero, sì, Signore, avete capito tutte queste cose? Essi gli dissero, sì, Signore. E poi egli ha dato la risposta nel verso 52. Ed egli disse loro, perciò ogni scriba ammaestrato per il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che trae fuori dal suo tesoro cose nuove e vecchie. Dunque, ammaestrati da Dio tramite rivelazione. E poi è scritto ammaestrato per il regno dei cieli. Dio fa grazia. Dio conduce nella sua parola, nel suo piano. Nel mio ultimo viaggio, devo ridere un po' adesso, mi è stato chiesto nel mio ultimo viaggio dove ho ricevuto la mia istruzione, in quale scuola biblica ho fatto l'apprendistato. Allora mi sono riferito a questa parola. Nella scuola del Regno dei Cieli, ai piedi del mio Signore. E di questo si tratta, fratelli e sorelle, che trasmettiamo ciò che Dio ha detto nella sua parola, non ciò che ha detto il professor tal dei tali, ma il così dice il Signore, trasmettendolo. Ora, per noi è molto importante che Dio ha prefigurato e annunciato in anticipo il suo piano di salvezza nella sua parola. Leggiamo i brani nell'Antico Testamento, in primo luogo dal profeta Isaia. Isaia capitolo 49. Qui sta scritto nel verso, forse dovremmo iniziare con il capitolo 48 per avere il collegamento con il capitolo 49. Isaia capitolo 48 verso 3. Io ho annunciato le cose passate fin dal principio. Erano uscite dalla mia bocca e le avevo fatte udire. Poi improvvisamente io ho agito ed esse sono accadute. Una parola molto potente e il così dice il Signore. Le cose passate io le ho annunciate. Ho messo le mie parole nella bocca dei profeti. Loro hanno profetizzato sotto l'ispirazione dello Spirito Santo e sono accadute. Per mezzo d'esse ho annunciato ciò che sarebbe accaduto. E come è scritto qui, erano uscite dalla mia bocca. Gli uomini di Dio, i profeti di Dio, avevano il così dice il Signore. E per noi è la santa parola di Dio. Dalla mia bocca le profezie sono uscite, dice il nostro Dio. E poi sta scritto, e le avevo fatte udire. Poi improvvisamente io ho agito ed esse sono accadute. Improvvisamente le ho adempiute. Improvvisamente sono accadute. Improvvisamente sono accadute, sono diventate realtà. E dico questo con grande riconoscenza. Quando ho letto che più di 800 brani dell'Antico Testamento sono stati risaltati nel Nuovo Testamento, che l'evidenza è proprio qui. Nell'Antico Testamento Dio ha parlato, nel Nuovo Testamento egli ha adempiuto ciò. Ogni cosa può essere esaminata, può essere provata. Dio non racconta storie. Egli ha annunciato il piano di salvezza in anticipo. E poi, quando il tempo si è compiuto, ciò è accaduto. Ogni cosa è accaduta quando il tempo si è compiuto. Quando il tempo fu compiuto, che il precursore della prima venuta di Cristo sarebbe apparso sulla scena, come scritto in Isaia capitolo 40 e Malachia capitolo 3, l'angelo Gabriele scese dal cielo e parlò a Zaccaria nel Tempio e gli diede la promessa. Quando il tempo fu compiuto, ciò che i profeti avevano detto nel nome del Signore, allora ciò è giunto a compimento, allora è accaduto. Anche a questo dobbiamo prestare attenzione. Quando Dio adempie le promesse, allora il soprannaturale accade. Allora il cielo scende sulla terra. Poi sta scritto nel verso 6, Isaia capitolo 48, verso 6, tu hai udito e visto tutto questo. Non lo proclamerete quindi? Da ora ti faccio dire cose nuove, cose nascoste che tu non conoscevi. Dunque, quando giunge all'improvviso l'adempimento delle profezie, allora tutto ciò che il popolo di Dio non conosceva in quel tempo, allora egli lo dichiara loro e mostra tutti i collegamenti là dove appartengono. Poi il verso 7, esse sono create ora, quando le promesse e le profezie diventano realtà. E ciò che Dio ha annunciato, quando accade, allora giunge a compimento ciò che è scritto nel verso 7. Allora sono create, allora sono adempiute. Non prima, no, adesso. Prima di oggi non le avevi udite, perché tu non dica, ecco, io le sapevo. Non è questo meraviglioso? Non è questo meraviglioso? Perché tu non dica, ecco, io le sapevo. Noi non sapevamo nulla, noi tutti. Noi tutti seguivamo le nostre proprie vie, ognuno nel proprio paese, ognuno nella chiesa o nella denominazione dove si trovava prima. Anche nella mia vita è giunto il momento. Fino a quel giorno non avevo idea di ciò che Dio aveva promesso, di ciò che era scritto nelle profezie e cos'era il piano di salvezza del nostro Dio. Naturalmente Io già predicavo anche quello che Paolo scrive nel capitolo 20. Io vi ho annunciato tutto il consiglio di Dio. L'avevo letto prima di questo, ma non conoscevo tutto il consiglio di Dio in quel tempo. Ma quando è giunto il tempo e quando si è adempiuto e quando le cose nascoste sono state rivelate, allora ho guardato indietro e ho ringraziato il mio Signore, che anche noi tutti, prima non avevamo idea di ciò che Dio aveva promesso e preparato per il nostro tempo. Ed ora possiamo aver parte in ciò. Ora veniamo al capitolo 49. Al capitolo 49, dove ci viene detto nel verso 6, Isaia capitolo 49, verso 6. Egli dice: è troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe e per ricondurre gli scampati di Israele. Ti ho stabilito come la luce delle nazioni, perché tu sia la mia salvezza fino alle estremità della terra. Non è questo meraviglioso? Il Dio di Israele che ha annunciato il suo piano di salvezza. È troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe. Ti ho stabilito come la luce delle nazioni, perché tu sia la mia salvezza fino all'estremità della terra. Anche questo lo vediamo nel nostro tempo. Non soltanto Israele, ma tutti in ogni popolo, tutti coloro che possono credere, sono stati predestinati ad accettare e ricevere ciò che Dio ha preparato. Poi, nel verso 8, sta scritto, Isaia capitolo 49, verso 8, così dice l'Eterno: nel tempo della grazia io ti ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho aiutato. Molto potente. Poi l'Apostolo Paolo scrive, è tuttora scritto in 2 Corinzi capitolo 6. 2 Corinzi capitolo 6 verso 2. 2 Corinzi capitolo 6 verso 2, perché egli dice: io ti ho esaudito nel tempo accettevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza. Ecco ora il tempo accettevole, ecco ora il giorno della salvezza. È così meravigliosa la conformità dell'Antico con il Nuovo Testamento. Noi siamo riconoscenti e questo voglio evidenziarlo oggi. Siamo così riconoscenti che abbiamo trovato grazia al cospetto di Dio e che abbiamo avuto accesso in ciò che Dio fa nel nostro tempo. E la parola della profezia naturalmente è diventata una lampada al nostro piede. E noi non interpretiamo alcun passo della scrittura, ma accettiamo e riceviamo ogni cosa proprio come Dio ce l'ha detto nella sua parola. Poi il pensiero successivo, per favore, prendetela a cuore. Dio ha dato delle promesse, ha profetizzato attraverso i profeti, ha annunciato la sua parola e all'improvviso ciò che egli aveva detto è diventato realtà. E tutti coloro che hanno trovato grazia al cospetto di Dio hanno una parte diretta in ciò. Poi abbiamo la potente parola della fede in Ebrei capitolo 11. Veramente meravigliosa. Per avere davanti a noi che i veri credenti non credono come piace a loro, ma credono Dio, credono la parola e si lasciano piazzare nel piano di salvezza per grazia. In Ebrei, capitolo 11, leggiamo direttamente nel verso 1. Ebrei, capitolo 11, verso 1. Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Molto potente. Qui ci viene detto cos'è la fede. La fede non è nulla di incerto. La fede è una certezza, una piena fiducia in ciò che Dio ha promesso, di cose che ancora non si vedono, ma essendo totalmente fiduciosi di ciò che Dio ha detto nella sua parola. E anche questo l'abbiamo evidenziato molte volte. Dio ha fatto un giuramento per adempiere ciò che ha promesso. Il nostro compito è semplicemente di credere come ha detto la Scrittura, di ricevere e sperimentare ciò che è scritto in queste promesse. Per favore, da oggi in poi, non vi preoccupate più in merito alla fede. Ricevetelo semplicemente come Dio l'ha detto. La fede è certezza di cose che si sperano. Abbiamo questa fiducia? Ho io questa fiducia? Vale a dire di credere che Dio mantiene ciò che ha promesso, che Egli sta dietro la sua parola. Noi abbiamo questa fiducia, perciò abbiamo una fede biblica. Ricevetelo per grazia. Non soltanto la certezza di cose che si sperano, ma la dimostrazione di cose che non si vedono. Così è scritto qui. La dimostrazione di cose che non si vedono. Ora, indietro nel profeta Isaia. Dio ha dato delle promesse e all'improvviso si sono adempiute. Ancora una volta l'enfasi. Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Dio adempie ogni cosa, la dimostrazione, la convinzione di cose che non si vedono. È così meraviglioso. Dio non ci lascerà nulla senza una risposta. Nessuna promessa rimarrà inadempiuta. Tutto ciò che Dio ha deciso nel suo piano di salvezza, questo deve e accadrà. Dunque, noi abbiamo la fede. Abbiamo quella fede che è stata una volta e per sempre tramandata ai santi. Perché noi crediamo ciò che Dio ha detto. E permettetemi di dirlo ancora una volta. Or la fede è certezza di cose che si sperano. Dio è degno di fede. Dio è degno di fede. Dimostrazione di cose che non si vedono. Perché Dio l'ha detto. È veramente meraviglioso. Oggi noi tutti sappiamo che il Signore ci ha dato una fede biblica, una fede vivente. Per mezzo della sua grazia egli ce l'ha data, realmente per grazia, che abbiamo una certezza di fede, essendo pienamente convinti, di più Dio non poteva fare. Io posso dire qui che noi tutti che siamo qui oggi, noi abbiamo questa fiducia verso Dio. Siamo convinti che tutte le promesse si adempiranno. Cielo e terra passeranno, ma le promesse di Dio si adempiranno. E chi lo crede lo troverà, come dice un inno tedesco. Poi abbiamo qui il verso 2. In Ebrei capitolo 11, verso 2. Infatti, per mezzo di essa, gli antichi ricevettero testimonianza. Una tale fede ci riveste di fiducia, avendo fiducia in ciò che Dio ha promesso. Notiamo noi, se adesso leggiamo che Abramo credette Dio e questo gli fu messo in conto di giustizia, vediamo ciò che è collegato a questo, vale a dire che egli reputò fedele colui che aveva fatto la promessa e disse: indipendentemente dalla mia condizione, quello che non posso vedere adesso, tuttavia lo credo e accadrà, perché Dio l'ha detto. Possa il Signore Dio concederlo a noi tutti, questa personale fede vivente nel Dio vivente. Tutto ciò che egli ha preparato per noi. Ora, il verso 3, Ebrei capitolo 11, verso 3, per fede intendiamo che l'universo è stato formato per mezzo della parola di Dio, sì che le cose che si vedono non vennero all'esistenza da cose apparenti. Questo è veramente straordinario. Gli atei hanno inventato la teoria dell'evoluzione. Hanno messo su la loro tesi, ma per fede, tramite la fiducia che abbiamo verso Dio, sapendo che ogni cosa accade, tutta la creazione rende testimonianza del Creatore e che Dio l'ha fatto dal nulla. Egli parlò e la cosa fu. Comandò e la cosa apparve. Questo è veramente potente. Siete voi qualcosa, sono io qualcosa, noi siamo nulla. Ma Dio può fare qualcosa di meraviglioso fuori dal nulla. Noi lo vediamo per fede lo vediamo. Gli increduli non lo vedono, hanno messo su le loro teorie, ma per fede noi riconosciamo che Dio ha fatto tutto l'universo. Egli ha parlato e l'ha portato all'esistenza. E la sua parola ha una potenza creatrice. Noi abbiamo qui almeno 20 esempi in Ebrei capitolo 11 che parlano della fede e di coloro che hanno avuto questa fede vivente nel Dio vivente. Tutto questo elenco qui, tutto ciò che Dio ha fatto, sia con Noè, con Abramo, con Mosè, qualsiasi cosa Dio ha fatto, ogni cosa ci viene elencata qui, fino al verso 31. Il Signore Dio ha onorato la fede di coloro che erano convinti profondamente nel loro cuore, vale a dire, convinti che quello che egli aveva promesso lo avrebbe pure fatto. Potremmo evidenziare qui tutti i differenti punti, tutte le esperienze che i nostri fratelli hanno avuto, fino a Rahab, che ricevette le due spie e le fu risparmiata la vita. Dio onora la fede, la vera fede in Lui, vale a dire essendo convinti che Egli sta dietro la sua parola. Fratelli e sorelle, ciò mi ha realmente parlato, vale a dire che il Signore Dio al tempo di Mosè ha diviso il mare e chi vuole può leggerlo. Le acque del mare formarono come un muro a destra e a sinistra, come se qualcuno avesse fatto un muro di cemento. Gli israeliti non dovevano avere affatto paura. Dio aveva fatto la via. Loro avevano bisogno soltanto di seguirla nella fede e nell'ubbidienza, attraversando e sentendo la potente mano di Dio, sperimentando ciò che Egli faceva in mezzo a loro. E poi vediamo che le mura a destra e a sinistra rimasero ferme finché tutto il popolo di Israele attraversò. Le mura rimasero ferme e quando l'esercito di Faraone entrò dietro di loro, allora le mura crollarono e tutto l'esercito di Faraone annegò nel mare. Dio è Dio. E se noi confidiamo in Lui, allora possiamo camminare nelle sue vie. Allora possiamo sperimentare la sua potenza, come Egli si prende cura. Qualsiasi cosa Gli dice nella sua parola, noi possiamo sperimentarlo. Poi, in Ebrei capitolo 3, qui vengono evidenziate delle cose che dovrebbero essere pure prese a cuore. Non può essere diversamente. Ebrei capitolo 3, e qui leggiamo dal verso 12. Ebrei capitolo 3, verso 12. State attenti, fratelli, che talora non vi sia in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo che si allontani dal Dio vivente. L'incredulità è il contrario della fede. E alla fede appartiene l'assoluta fiducia che ciò che Dio ha promesso Egli pure lo mantiene, essendo pienamente convinti nei nostri cuori, pienamente convinti che Egli sta dietro la sua parola. Chi sono coloro che caddero per incredulità? L'incredulità è come l'apostasia da Dio. Queste persone guardavano alle circostanze, guardavano alle difficoltà, ai problemi e non avevano questa ferma fiducia, questa assoluta fiducia in Dio. Vale a dire che Egli li avrebbe aiutati, che egli li avrebbe condotti attraverso. Dunque, la fede è messa a confronto con l'incredulità. E questo si applica pure al nostro tempo. Chi non crede le promesse che Dio ci ha dato, chi non le riceve e non le accetta, chi non è convinto nel suo interiore che Dio ha la responsabilità al riguardo e che egli farà ciò che ha promesso, questi rimane nell'incredulità e pensa: forse accadrà. Dio mio, quando Dio lo dice nella sua parola, allora accadrà, deve accadere. Chi vorrebbe metterlo in questione? Chi vorrebbe mettere in questione ciò che Dio ha detto? La parola di Dio è sì ed amen. E la parola di Dio non ritorna mai a vuoto. Ma c'è realmente un avvertimento per noi tutti. Tutti coloro che ascoltano e tutti coloro che guardano. Per esempio, chi non può credere, per esempio, che Dio, prima del grande e terribile giorno che brucerà come un forno, dove il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue, chi non può credere che queste profezie devono adempiersi? Chi viene con delle argomentazioni dice: ah, di questa fine molti ne hanno parlato. Per favore, non partecipate ad alcuna discussione. Non vi partecipate. Chi crede non discute. E chi ancora discute tuttora non crede. Che possiamo credere, rimanere fermi al fianco di Dio. Che gli increduli pensino ciò che vogliono. Coloro che avranno la vittoria hanno compreso ciò che è scritto in Giovanni capitolo 5. La nostra fede è la vittoria che ha vinto il mondo. Tutte le argomentazioni, cosa abbiamo a che fare con le argomentazioni? L'ho detto qui molte volte. I predicatori si radunavano insieme e chiedevano: come vedi questo? Che ne dici al riguardo? Io lo so questo. Oggi non si tratta come vedi questo, cosa dici al riguardo. Oggi si tratta che noi vediamo dal punto di vista di Dio ciò che Egli ha promesso e che possiamo averlo rivelato, sapendo che la fede che Dio ci ha dato è un assoluto. Nulla può essere cambiato in ciò. È un assoluto. E gli increduli, penso che avrei dovuto portarlo con me. Quanto spesso il fratello Branham ha parlato e menzionato l'incredulità. Quando Eva prestò ascolto al nemico, più di 100 volte il fratello Branham lo evidenzia. Quando egli parlò di Eva, della sua incredulità, è proprio impossibile nella presenza di Dio di apparire nell'incredulità. Chi non crede ciò che Dio dice non dovrebbe venire affatto. E perciò questa seria ammonizione. State attenti, fratelli. Questo non è indirizzato agli estranei. Questo è indirizzato a voi e a me. State attenti, fratelli, che talora non vi sia in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo che si allontani dal Dio vivente. Dietro l'incredulità c'è naturalmente un punto interrogativo. Mettere in questione ciò che Dio ha detto. Il nemico ebbe successo con Eva di mettere in discussione ciò che Dio aveva detto. E dopo lei credette ciò che le fu detto. Non è questa la situazione in cui noi tutti ci trovavamo in tutte le denominazioni? Noi tutti eravamo sotto l'influenza di ciò che veniva detto là. E poi Dio ci ha chiamato fuori e ci ha presi sotto la sua influenza, sotto l'influenza della sua parola. E poi abbiamo compreso che il profeta ha detto nel suo nome ciò che avrebbe avuto luogo. E poi, quando il tempo si è compiuto, ciò si è adempiuto. Diciamolo prima che arriviamo alla conclusione. Anche se sapessimo tutto ciò che Dio ha fatto nel passato, a cosa ci servirebbe, a me e a voi, se non avessimo parte in quello che Dio fa oggi? E poi mi è venuto questo prezioso pensiero. Gesù Cristo è lo stesso ieri, questo è passato, oggi, questo è presente e in eterno. Dunque, al futuro. Diciamolo apertamente e liberamente. Chi parla soltanto di quello che Dio ha fatto ieri, di ciò che Dio ha fatto nel passato, di ciò che Dio ha fatto nel ministero del fratello Branham, questi manca il collegamento al successivo movimento di Dio. Questi guarda ancora al passato. Ma il nostro Dio è lo stesso ieri e oggi. Come è accaduto ieri, Egli lo fa accadere oggi. E domani farà accadere ciò che deve accadere domani. Egli è lo stesso che era con i profeti, lo stesso che era con gli apostoli, lo stesso che era col fratello Branham. E oggi con noi. Non possiamo dire soltanto Gesù Cristo è ieri. Ieri e oggi è il medesimo per sempre. E poi vediamo come il movimento di Dio e come l'adempimento delle profezie della Bibbia viene nel successivo movimento di Dio, nel successivo adempimento delle profezie della Bibbia. E questa è la guida dello Spirito Santo. E poi viene la fede, avendo fiducia che Dio non ha fatto soltanto grandi cose nel passato, ma che le fa anche oggi. Egli è lo stesso. Noi, con piena convinzione, possiamo ricevere per fede che Egli non ha soltanto confermato la sua parola, ma che conferma la sua parola oggi, perché Egli è oggi lo stesso e rimarrà lo stesso per sempre. Riassumiamo. Ci sono dei meravigliosi versi che si potrebbero ancora leggere per avere il confronto. Versi 18 e 19 in Ebrei capitolo 3. Verso 18: e a chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo se non a quelli che furono disubbidienti? Se non a quelli che furono disubbidienti? Quante volte l'abbiamo detto? L'incredulità e la disubbidienza sono una coppia. La fede e l'ubbidienza vanno insieme. A quelli che furono disubbidienti mostrarono la loro disubbidienza, la loro incredulità. Poi il verso 19: or noi vediamo che non vi poterono entrare per l'incredulità.
Oh Gott sei Dank.
Oh, Dio sia ringraziato che ci ha riportati alla parola, indietro alla fede, che è stata una volta per sempre tramandata ai santi. E come abbiamo letto in Isaia, in primo luogo Dio dà delle promesse. E quando giunge il tempo, allora Egli le adempie. È così. Sebbene non lo evidenziamo di nuovo, ma è stato così nel nostro tempo. Se non ci fosse stato un incarico divino, un mandato divino, se Dio non avesse vigilato sulla sua parola, allora non si sarebbe adempiuto. Cosa sarebbe stato allora? Ma noi vediamo che la scrittura si adempie davanti ai nostri occhi, come abbiamo letto in Amos capitolo 8 verso 11. Che Dio avrebbe mandato una fame di ascoltare le sue parole. Ed Egli sazia questa fame per grazia. Non una fame di pane né sete d'acqua, ma di ascoltare le parole di Dio. Non le interpretazioni in merito alla parola di Dio, ma la parola nell'originale. E il Signore proferisce la parola. Il Signore dice: le parole che vi ragiono sono spirito e vita. E così Dio ci ha visitati in questo tempo con misericordia. Per favore, prendete seriamente questa parola, che in ciascuno di voi, giovani o vecchi, sia nuovi arrivati o anziani, che ciascuno di voi in tutto il mondo che adesso ascolta la parola, che in ciascuno di voi non si trovi un malvagio cuore incredulo, ma che siate veramente convinti nel vostro interiore che Dio ha dato la sua parola, che Egli vigila su essa e che la adempie nel nostro tempo. Se leggiamo oggi Malachia 4, versi 4 e 5, del profeta che Dio voleva mandare, non potremmo gridare con tutte le nostre forze: oggi questa scrittura si è adempiuta davanti ai nostri occhi. Dio ha promesso la preparazione e la restaurazione, e ciò deve adempiersi. E quando leggiamo Atti capitolo 3 verso 21, il nostro Signore deve rimanere accolto nei cieli fino alla restaurazione di tutte le cose delle quali Dio ha parlato per bocca dei suoi santi profeti fin dal principio del mondo. Dunque, prima del ritorno di Gesù Cristo, ciò deve accadere. E noi per fede possiamo piazzarci al fianco di Dio. Possiamo ritenere ferma la nostra elezione e chiamata. Non soltanto la chiamata, ma la nostra elezione. Possiamo renderla certa, vale a dire, mettendoci al fianco di Dio, ricevendo, credendo con tutto il nostro cuore e poi averlo rivelato da Dio. Alla fine il nostro Signore ha chiesto: avete compreso tutte queste cose? Abbiamo compreso Dio? Abbiamo compreso le profezie della Scrittura? Abbiamo visto il loro adempimento? E siamo ancora impegnati a vedere l'adempimento. Dio ci ha messi realmente nel suo regno. E noi possiamo ricevere l'insegnamento divino per grazia. E anche quello che ha detto il fratello Branham nelle sue predicazioni, ciò che egli ha predicato, Tutto questo noi possiamo riceverlo per fede. E siamo riconoscenti. Ancora un paragone che voglio mostrare, che ha realmente toccato il mio cuore. Nel messaggio ci sono molte cose che vanno avanti. Riguardo a molte cose si potrebbe scuotere il capo e certe cose sono insopportabili. Ed ora le due principali opinioni in merito all'apertura dei suggelli. Gli uni affermano che la sposa era già nella nuvola quando i suggelli sono stati aperti e gli altri affermano che la sposa sarà nel cielo quando i suggelli saranno aperti. E quando questo fratello mi ha detto questo via telefono, la mia risposta è stata: per favore, niente discussioni con me, niente discussioni con me. Io posso semplicemente indicare ciò che è scritto in Apocalisse capitolo 5. E la maggior parte di noi, la maggior parte pensa che sia la sposa che canta il meraviglioso cantico. No, sono i 24 anziani. I 24 anziani cantano il cantico che evidenzia il nocciolo della redenzione. Leggiamolo, leggiamolo. Apocalisse capitolo 5. In realtà si potrebbe leggere anche il verso 8 per sapere ciò che accade e chi lo fa. Verso 8, Apocalisse capitolo 5, verso 8. E quando ebbe preso il libro, i quattro esseri viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi. E cantavano i 24 anziani e cantavano un nuovo cantico dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli. E ora viene: perché sei stato ucciso e col tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione. I 24 anziani, gli uni rappresentano il periodo dell'Antico Testamento e gli altri rappresentano il periodo del Nuovo Testamento. E la Nuova Gerusalemme ha naturalmente 12 colonne e 12 porte. E qui ci sono scritti i nomi dei 12 apostoli e lì i loro nomi. Voi tutti potete leggerlo. Apocalisse 21. Naturalmente sta scritto: come è importante, fratelli e sorelle, che non aggiungiamo alcuna parola. Ma qui i 24 anziani, che rappresentano l'Antico e il Nuovo Testamento e che rappresentano tutti i credenti, prendono le loro arpe e cantano: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato ucciso e col tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione. E qui i fratelli leggono la parola noi. Qui leggono la parola noi. E poi inizia il grosso problema. Dunque, qui i 24 anziani cantano il cantico dell'agnello che noi tutti canteremo alla cena delle nozze dell'agnello. Qui lo cantano in anticipo. E l'enfasi è che il Signore ci ha comprati per mezzo del suo sangue, da ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Egli ci ha comprati. Fratelli e sorelle, possa Dio benedire la sua parola in noi, possa darci chiarezza nell'intimo del nostro cuore, che non aggiungiamo nulla, che non interpretiamo nulla, ma che lasciamo ogni cosa nel collegamento in cui è scritto e poi ci sarà rivelato. Per favore ricordate, Dio ha dato delle profezie tramite i profeti. Egli ha annunciato ciò che sarebbe accaduto e quando il tempo si è adempiuto è accaduto all'improvviso. E così all'improvviso sarà pure il promesso ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Perciò è scritto che nessuno conosce il giorno né l'ora. Ed è scritto: quelle che erano pronte entrarono alla cena delle nozze e la porta fu chiusa. Il pensiero principale che è stato posto sul mio cuore è che noi tutti siamo profondamente convinti che abbiamo un'assoluta fiducia in Dio, credendo che tutto ciò che Egli ha detto e promesso nella sua parola, Egli pure lo adempie. E crediamo che avremo parte in ciò. Questa predicazione è la preparazione per quello che il Signore farà. La preparazione per quello che Egli farà, vale a dire per prepararci per il suo ritorno. Così è scritto: e la sua sposa si è preparata e le è stato dato di vestirsi di lino fino. Ringraziato sia il nostro Dio che ci ha dato questa fiducia, questo assoluto, ce l'ha dato nel nostro cuore, vale a dire che la nostra fiducia, la ferma fiducia, è la fede che Dio ci ha dato, mostrando che in nessun punto c'è un punto interrogativo, ma ogni cosa viene creduta giusto come Dio l'ha detto, e il Signore veglierà su di noi, e ogni cosa che Egli ci ha promesso, questo Egli l'adempirà pure in noi. A Lui, all'Iddio sempre fedele, sia la lode e la gloria e l'adorazione, ora e per sempre. Amen. Alziamoci in piedi e cantiamo il coro Sol Abifè, Sol Abifè. Pensate alla parola in Marco 16, verso 16. Chi crede ed è battezzato sarà salvato. Chi non crede sarà condannato. Fratelli e sorelle, la fede è un dono di Dio. La fiducia che Dio ha messo in noi è operata per mezzo dello Spirito Santo. Nessuno ha portato qualcosa con sé. No, il Signore per grazia ce l'ha dato. E la nostra preghiera, la mia preghiera è oggi che il Signore su tutta la terra possa veramente a tutti coloro che appartengono alla Chiesa Sposa in tutti i continenti, in tutti i popoli e lingue, tutti coloro che sono predestinati a cantare il cantico dell'agnello e a lodare Dio, chi vuole saperlo esattamente può leggere Apocalisse capitolo 15. Sul mare di cristallo, il cantico di Mosè, servitore di Dio, e il cantico dell'agnello viene cantato dalla schiera dei vincitori. E questo cantico che cantano, nessuno lo può imparare, soltanto i 144.000. Dio ha il suo piano con Israele e con le nazioni e lo porta a compimento. Nel compimento vedremo che Dio ha fatto tutto bene. Questo è il giorno che il Signore ha fatto per noi tutti. Una volta per sempre di credere, di stare fermi nella fede che Dio farà quel che ci ha promesso. Perché tutte le promesse di Dio hanno in Lui il sì e l'amen. Alla gloria di Dio Padre. E noi possiamo ringraziare Dio che ci ha dato anche la fede di credere al compimento delle promesse in questo tempo. E ci ha dato la fede che il vero Evangelo del Regno, tutto ciò che appartiene al Regno di Dio, lo include e viene predicato in tutti i popoli come testimonianza. Oggi questa scrittura si è adempiuta davanti ai nostri occhi. Dio chiama gli ultimi. E noi e tutti coloro che sono collegati online possiamo ringraziare Dio perché ha fatto grandi cose in noi. Egli alla fine del giorno ci ha aiutati, ci ha fatto grazia, ci ha rivelato la sua parola. A Lui, l'Iddio onnipotente, sia la gloria. Io sono sopraffatto della grazia di Dio, della parola di Dio, dell'amore di Dio, che il Signore ci ha portati nel luogo santissimo e che non ascoltiamo delle interpretazioni nei cortili, ma che riceviamo la rivelazione della parola. Sia ringraziato il Signore ora e per sempre. Ora, la domanda se abbiamo delle richieste di preghiera in mezzo a noi. Credete che le promesse di Dio sono diventate realtà e che Dio ci dà quello per cui preghiamo, perché è scritto così: credete che l'avete ricevuto e allora vi sarà dato. Anche questa è una dichiarazione potente del nostro Signore, importante. Credete che l'avete ricevuto e vi sarà dato. Redenzione, perdono, liberazione, guarigione, tutto per grazia il nostro Dio ce l'ha dato in Gesù Cristo il nostro Signore. È compiuto e insieme lodiamo la potenza del sangue, la potenza del sangue del nuovo patto che parla per noi tutti, e insieme ringraziamo Dio per la sua santa e preziosa parola, e siamo riconoscenti che noi, sotto la guida dello Spirito Santo, siamo condotti e possiamo rispondere sì, abbiamo compreso ogni cosa, non soltanto l'80 o il 90%, abbiamo compreso tutto, e per questo siamo nel regno di Dio. Così certo come il Signore ha detto, vi ho parlato in parabole, ma viene il tempo in cui non vi parlerò più in parabole, ma vi parlerò apertamente. Quando vi rivelerò quello che ho detto, voi lo vedrete. Dio si è preso cura di ogni cosa. Chi ha una richiesta di preghiera particolare che possiamo portare davanti a Dio? Alzate le mani. Ci sono tante richieste di preghiera. Ricevetelo, accettatelo per fede. Fate come Abramo, al quale Dio aveva parlato. Se Dio ci ha parlato oggi, allora non guardiamo più alle circostanze, non guardiamo più a noi stessi, non più a noi stessi, ma guardiamo a colui che ha fatto la promessa e che si è fatto garante per compiere tutto quello che egli ha promesso. In particolare, per tutti coloro che non hanno ancora consacrato la loro vita a Dio, questo è il giorno della salvezza. È ancora il tempo della grazia. Ricevete Gesù Cristo come vostro personale Salvatore. Perché così è scritto: a tutti quelli che l'hanno ricevuto ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a coloro che credono nel suo nome. E noi crediamo nel nome del Signore. Noi crediamo che Lui è il nostro Signore. E a tutti gli ammalati, per le sue lividure, siamo stati guariti. Prendetelo per fede e Dio, il Signore, confermerà la sua parola. Adesso vogliamo pregare e ringraziare insieme. Amato Signore, ti ringraziamo tutti insieme per la tua santa e preziosa parola. Ti ringraziamo per l'opera compiuta. Ti ringraziamo che tu hai detto: è compiuto, è accaduto, il sangue del nuovo patto è stato sparso. Ti ringraziamo per il perdono, per la riconciliazione, per la grazia, per la piena salvezza che ci hai dato. Grande Dio, manifestati oggi in mezzo a noi. Salva, guarisci, conferma la tua parola che noi crediamo di cuore. E noi ti ringraziamo che tu l'hai fatto. A te, il fedele Signore, a te sia la gloria, l'onore e l'adorazione. Alleluia, alleluia. Vi viene data da Dio oggi una piena convinzione, una certezza, un assoluto di Dio, perché crediamo, come dice la Scrittura, che fiumi di acqua viva possano scorrere e la benedizione di Dio possa essere manifestata. Alleluia. Gloria e onore. Gloria e onore. Alleluia. 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 Cantiamo il coro. A te, agnello di Dio, sia l'onore.
Opfer ist vollbracht.
Gottes Lamm sei
cantiamo, io lo amo, io lo amo. Fratelli e sorelle, mi viene adesso il pensiero, anche se noi non eravamo presenti quando i suggelli sono stati aperti, o se non siamo presenti quando i 24 anziani cantano, ma possiamo essere presenti adesso e abbiamo la rivelazione che Dio ci ha dato per mezzo dell'apertura dei suggelli. Abbiamo ricevuto questo. Sia lodato e ringraziato il Signore nostro Dio. Ringraziate Dio, lodate il suo nome. In mezzo al suo popolo, egli ha fatto grandi cose per grazia. Ancora una volta cantiamo, a te, agnello di Dio, sia l'onore.
Gott
e tutti dicano alleluia e tutti dicano amen. Sia lodato e ringraziato il Signore nostro Dio. Alleluia. Cantiamo alleluia, sì, lodato. Alleluia.